Sono le 15, grazie Nicolo Vecchia per queste due bellissime ore di musica. Traditi dalla fretta fino alle 16, questa è la terza settimana, un programma agostano. Ciao Roxanne.
Ciao, ciao Chi.
Com'è andata?
Bene, bene, grazie.
Hai approfittato del giorno libero il venerdì?
Sì, sì, sì.
Io ho avuto qua per 5 minuti d'Isma.
Ok.
Ma...
non è la stessa cosa.
No, non c'è partita.
Ti sono mancata tanto?
Tantissimo. Questa è la tua ultima settimana?
Sì. Ah.
Poi Parigi?
Poi Strasburgo, torno dai miei genitori e poi Parigi, sì.
Che stai lì per un po'?
Sì, sto lì per almeno fino a dicembre.
Vai a vivere il governo del Fronte Popolare?
Esatto, vediamo come andrà, ma sì.
Ecco, mi sembra il 23 Macron riunisce tutti i partiti per fare una proposta, non si è capito bene.
Ok. Beh, vedremo.
Sì, vedremo. Oggi c'è stata una bella vignetta su Libération di che Macron in lutto, dice per un mese lutto in Francia per la morte di Alain Delon, quindi niente governo, quindi sta trovando,
cioè,
per dire che sta trovando
scuse
tutte le scuse.
Esatto.
Hai visto delle cose interessanti questi giorni a Milano?
Non ero a Milano.
Ah, ok.
Sono stata a Bellano al lago con mia madre, perché è venuta a vedermi ed è stato
bello,
molto molto bello.
C'era un sacco di turisti?
Abbastanza, però non ci abbiamo. Siamo state anche a chiesa andare a fare un giro perché mia madre ci stava quando era più giovane, quindi siamo andate lì e poi in realtà stavamo soprattutto nell'appartamento a leggere tranquillamente, quindi c'erano turisti ma non ci ha fatto
caso. Non c'erano tantissimi.
No.
Senti, come l'hai presa questa notizia che comunque a me è molto sorpreso ieri, anche a RIA Novosti, che è un'agenzia di stampa russa, la prima notizia con tutto quello succedendo, è la morte di Alain Delon. C'era tutti i giornali, era all'apertura. Come l'hai...
Beh.
Cosa significa per te?
Per me, a dire la verità, niente di particolare, perché non sono stata educata con Alain Delon, non sono cresciuta con lui, lo conosco evidentemente, ho presente.
Non sei cresciuta con i suoi film,
no, esatto.
Neanche dopo le recuperati?
No, non ancora, dovrei, so che devo, fanno parte della mia lista di film da guardare, ma non li ho ancora visti. Però in effetti non solo i giornali, cioè che ho visto tutta la gente che vedevo mi diceva: mai visto che Alain Delon è morto? Io facevo sì, ok, però sei la quarta persona che me lo dice oggi, sì, l'ho visto, è pazzesco che tutti me l'hanno detto.
Era la notizia ieri e poi ovviamente, come sempre, il mondo si spacca per chi ha ricordato l'attore, c'è chi dice l'attore non può essere isolato dal suo passato, poi si sono detti tantissime cose. Traditi dalla fretta. Noi abbiamo chiesto alla nostra super esperta di cinema, Barbara Sorrentini, di raccontarci che cosa è stato Alain Delon. E poi Luisa Nannipieri, la nostra collaboratrice da Parigi, che ci ha raccontato l'altro Alain Delon, non solo l'attore, il produttore di cinema, ma quello che soprattutto negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, perché Alain Delon, diciamo, negli ultimi tempi un po' si è ha cominciato a esternare, mentre prima, quando era un grandissimo attore, nessuno poteva avvicinarlo, quindi faceva pochissime interviste. Dopo gli 80 anni ha cominciato un po' a raccontarsi, ha detto anche la sua su molti temi molto divisivi. Intanto sentiamo Barbara Sorrentini.
La mia generazione lo ha conosciuto grazie a Zorro, anno 1975, con quegli occhi magnetici nascosti dietro la maschera nera e che fecero innamorare Ortensia Pulido, una giovanissima Ottavia Piccolo. Quello di Duccio Tessari fu anche l'ultimo film per Delon in Italia, che a partire dagli anni 60, con Rocco e i suoi fratelli, decretò il notevole successo dell'interprete di Tancredi, principe di Salina nel Gattopardo. La filmografia italiana lo vede protagonista in numerosi titoli, come L'Eclisse di Michelangelo Antonioni nel 62 accanto a Monica Vitti o La prima notte di quiete nel 72 di Valerio Zurlini. La filmografia di Borsalino è immensa e l'attore, da tutti considerato soprattutto come sex symbol, ha interpretato ruoli memorabili di ogni genere, dal polar alla commedia, incontrando i registi più quotati del Novecento. Noto anche per le sue storie d'amore con le attrici Romy Schneider e Mireille d'Arc, o Francine Canovas, madre del figlio Anthony, anche lui attore. Pluripremiato per le sue interpretazioni, Alain Delon si ritirò dal cinema alla fine degli anni 90, creando una nuova famiglia e alternando momenti di depressione a qualche piccola parte in TV e al cinema. Hanno sempre fatto discutere le sue posizioni politiche di destra e l'amicizia con Le Pen padre, ma di lui resterà comunque un patrimonio filmico immenso.
A proposito, alcuni anni fa, mi sembra Franz Due li aveva proposto, poi alla fine è riuscito anche ad avere la parte del commissario Montale, che è, diciamo, l'eroe della trilogia marsigliese di Jean-Claude Dizon. E c'è stata una protesta in Francia contro Alain Delon, contro, diciamo, questa scelta. No, era TF1, non era Franz Due. È stata veramente fortissima perché Jean-Claude Izzo e il suo personaggio sono di sinistra e dicevano un personaggio, un commissario di sinistra che sta sempre con gli ultimi non può essere così incarnato da Alain Delon, che è praticamente tutto il contrario. È stata molto forte, nel senso talmente era molto divisivo in Francia, soprattutto per le sue idee sull'amicizia con Jean-Marie Le Pen. Ovviamente dicono che si conoscevano ai tempi dell'Indocina, quindi stiamo parlando degli anni, gli anni 50. Poi lui ha sempre detto che per lui la cosa più sacra è l'amicizia e che aveva sempre votato gollista. Poi ci sono stati altre polemiche. Sentiamo Luisa Nanipieri che ci racconta l'altro Alain Delon.
Attore leggendario, icona di stile, ultima vera stella del cinema francese che, come ricorda Brigitte Bardot, si è spenta lasciando un vuoto abissale che niente e nessuno potrà mai colmare. La morte di Alain Delon a 88 anni nella notte tra sabato e domenica è stata accolta da una salva infinita di ricordi, omaggi e condoglianze, mentre i fan addolorati hanno ricoperto di fiori la cancellata della sua tenuta a Douchy, nella campagna sud-ovest della capitale, le reti nazionali hanno stravolto i programmi dei prossimi giorni e i principali giornali hanno dedicato all'evento delle dirette in prima pagina, riscoprendo quasi con stupore la venerazione del divo all'estero, in particolare in Giappone. Ma la morte di un mostro sacro come Delon non si è tradotta in pura geografia. Le Monde, Le Figaro o Libération evocano l'ictus del 2019, i molteplici guai giudiziari, gli scandali e la lotta tra gli eredi degli ultimi anni, ricordando che la sua aura particolare era dovuta anche alla sua ambivalenza, quella dei ruoli e quella dell'uomo oltre lo schermo. Maschio tenebroso dalla bellezza luminosa, amico di Jean-Marie Le Pen e icona della destra, ma gollista supporter di Sarkozy, Alain Delon era senza dubbio un monumento francese, come ha scritto Macron, ma ha soprattutto incarnato nel paese e nel mondo il volto di una Francia che ormai non esiste più.
Infatti, classe 1935. A proposito di film, ti consiglio due. Uno è
Dimmi.
Samurai,
Ok.
che in italiano è Frank Costello, faccia d'angelo. E l'altro è Clan dei Siciliani.
Ok, notato.
Questa è la colonna sonora. E qui c'è il dilemma, Roxanne. Il film è bello perché è bello oppure perché è musicato da Ennio Morricone? ed è uno dei, diciamo, delle grosse questioni. Per esempio Sergio Leone, Morricone, chi ha fatto la fortuna dell'altro? Quei brani che posso sentire in loop per un'oretta.
Molto però, bello, sì.
Sì, davvero bello. Allora, io ti ho dato due dritte,
sì.
I due film. Che cosa hai letto e cosa ci consigli questo weekend?
Allora, ho finito L'amante giapponese di Isabella Allende, che era molto bello, non mi ci aspettavo. I personaggi sono molto interessanti e scopri la loro storia avanti nella storia, cioè che anche lo scopo di Isabella Allende, che sa andare nel passato, nel futuro e nel presente molto bene, molto interessante, molto belli personaggi, anche cioè che parla dei giapponesi negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, un po', non è il scopo del libro, però accenna questo.
E hanno vissuto malissimo.
Sono stati in campi di concentramento, sì, questo sì. Non lo sapevo per niente, quindi sì. Ci sono 20 pagine su questo, è bellissimo. E poi ho cominciato a leggere Un uomo di Oriana Fallaci.
Ok.
Molto bello.
Senti, sai che Isabella Allende, tu lo leggi in italiano?
Sì.
È tradotta da Elena Liverani, che è stata ospite qua in radio, poi la faremo ancora sentire, di Parla con lei, la trasmissione del mese di luglio a cura di Serena Tarabini. E ci raccontava il rapporto tra un traduttore e lo scrittore.
E com'è?
E diventa un atto di fiducia.
Assolutamente.
Senso, sì, un atto di fiducia, perché noi lo leggiamo, non lo leggiamo in spagnolo, lo leggiamo in italiano,
sì.
Quindi è un atto di fiducia,
sì, sì.
E deve restituire lo stesso, come si può dire, tutto le stesse atmosfere, gli stessi sentimenti, tutto quello che c'è in spagnolo.
Sì.
Quindi
sì, sì.
È un bellissimo, bellissimo lavoro.
Assolutamente.
Poi diventa un rapporto anche di amicizia tra Elena Liverani e la scrittrice Isabella
sì, sì.
Allende. È il primo di Isabella Allende o hai già letto?
Ho letto La casa degli spiriti e Donne dell'anima mia, ed è soltanto il terzo di una lista lunga che continuerò a leggere perché mi piace veramente tanto.
Adesso andiamo a Guernica, Paesi Baschi, perché quest'anno ci sono stati 3.000 persone vestite di bianco, rosso e verde, sono radunati nella principale piazza della città, nota per essere stata teatro durante la guerra civile spagnola di uno dei bombardamenti più conosciuti e rappresentativi del Novecento. In questa cittadina, con poco di più di 15.000 persone, in migliaia nella piazza hanno ricreato l'immagine dall'alto di una bandiera palestinese, con a fianco un dettaglio del famoso quadro di Picasso. Poi, come è successo in quel 26 aprile del 1937, le sirene sono tornate a suonare. Perché il Guernica di Picasso continua a ricordare al mondo gli orrori della guerra. È stato ricordato più volte in questi 10 mesi di guerra nella striscia di Gaza. Come si può raccontare il quadro di Guernica ai bambini? Qualche anno fa il nostro Giulio Maria Piantadosi è andato al Museo Prado di Madrid ad assistere a una visita guidata organizzata per i bambini per fare conoscere loro questa opera così importante. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Picasso está buscando una manera de contaros una historia, pero que no se vea la historia. Esto es el truco de todo ello.
Picasso racconta una storia, ma senza che la storia si veda. Marta Lopez è un'educatrice d'arte. Oggi con lei a visitare il Guernica di Picasso c'è un gruppo di ragazzini dai 6 ai 12 anni. Sono Julian, Jorge, Berenice e Anna. Saranno loro stessi a spiegare il quadro, a farsi da guida, perché il metodo di Marta è basato sulla partecipazione e sulle domande.
Lo que pasa que no son cualquier pregunta, sino son preguntas que están pensadas para obtener una respuesta en un 90%.
La parte più difficile del lavoro di Marta è pensare le domande giuste che li aiutino a imparare, a guardare e a raccontare quello che vedono.
Entonces están ellos sustituyendo el discurso que yo tendría que darles, ¿no?
Ma come possono spiegare un quadro così difficile a bambini così piccoli?
¿Qué hay en el medio arriba?
Una paloma.
Una bombilla, perfecto. Entonces, la bombilla.
Rispondendo alle domande di Marta, i bambini scoprono il significato degli oggetti del quadro. Come la lampadina, che in spagnolo si dice bombilla e che rappresenta le bombe che per 3 ore consecutive caddero sull'antica capitale basca.
O por lo menos mucho tiene que ver
con
el
fuego. Hay un hombre que no lo hemos visto.
¿Cuál?
Ese que está tirado.
Ese es el que hemos dicho que no sabíamos muy bien si era un hombre o no.
A destra del quadro, il toro con 3 occhi rappresenta i bombardieri tedeschi. In basso c'è il corpo a pezzi di un torero, diviso come la Spagna repubblicana colpita a morte dall'offensiva fascista. Il grande cavallo, al centro, trafitto da una lancia, raffigura per Picasso i civili morti, le vittime innocenti della guerra.
3 bandos, y a mí el que más me interesa es el de los que nunca se defienden, que son como el caballo. ¿Quiénes son esos? Los que se murieron en Guernica. ¿Quiénes son los que mayormente se murieron en Guernica?
Il Guernica di Pablo Picasso è un racconto visivo della barbarità della guerra ed è il dipinto più importante dell'arte spagnola del Novecento. Quando Picasso lo dipinse, la Spagna era devastata dalla guerra civile e l'artista non permise che la grande tela, larga quasi 8 metri, alta 4, venisse riportata in patria fino alla caduta della dittatura franchista. Dal 1992 è ospitata nella sala centrale del Museo Regina Sofia.
Una flor è una cosa bonita o fea?
Bonita.
E una cosa bonita in un quadro orribile, borrosa.
Marta ha iniziato le sue prime classi d'arte nel 1996. Il Guernica è solo una tra le tante opere a cui i ragazzi possono avvicinarsi partecipando. Ogni sabato si cambia di quadro e di museo e tra i dipinti che riscuotono più successo tra i bambini, Marta indica senza dubbio Las Meninas di Velázquez nel Museo del Prado.
Al cielo, al techo.
Dopo la spiegazione Marta prende un foglio di carta e chiede ai ragazzi di dire con una sola parola quello che hanno visto nel quadro. È così, mettendo insieme tutte queste parole, che nasce una poesia automatica.
Vais a ver che cambia poco. Il nostro poema di oggi dice così. Guernica, muerte, guerra, con lanzas, espadas y sobre todo un torero, un toro y un caballo, che sono puro dolore.
Ma l'esperienza di guardare il Guernica con altri occhi è qualcosa che stupisce anche i genitori.
L'arte è vita e se vogliamo tenere un mondo migliore, che vedano gli orrori.
Edith, che con i suoi 70 anni quegli orrori li ha visti da bambina, dice che l'arte è vita e che opere come il Guernica possono aiutarci a vedere l'orrore per evitare di ripeterlo.
Causato por bombas, che trajeron sufrimiento y sangre, pero en la luz hay un espíritu. Las personas, mujeres y niños, con toda su tristeza, olvidarán el rencor
y reinará la flor y su esperanza. ¡Chao, chao!
Bello di avere un archivio ricco e che quando abbiamo saputo della mobilitazione a Guernica della popolazione a favore della popolazione di Gaza, c'erano molti modi da raccontare, no? E quindi abbiamo pescato dal nostro archivio questo racconto. Anche questo è un mestiere, raccontare una guida, raccontare ai bambini, sì, sì, un quadro
bellissimo,
diciamo così, complicato, no? Soprattutto per i bambini, spiegare cos'è la guerra, che cosa sono i bombardamenti, gli aerei e tutto quanto.
E spiegare cos'è l'arte, anche questo è
sì,
un bel modo per sensibilizzare, secondo me.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora non lo capisco,
Andiamo fino alle 15:30 in musica?
Ok.
Allora, Indy Zara è marocchina, è berbera, quindi stiamo parlando del Rif, quindi il nord del Marocco. Ed è una voce meravigliosa. Lei canta in berbero, in arabo, in francese e in inglese. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just take me by the hand. 'Cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, oh baby, if we the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the lights of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know, don't go if you wanna know, don't go. Tra pochissimo le notizie di Popolare Network. Put your hands on my hips, I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got. Secondo te chi fa oggi il giornale?
Luigi.
Ma non si vede ancora. Arriva lui.
Allora è Luigi di sicuro.
Eh sì, allora è Luigi. I wanna lose my mind. Beautiful stranger. Come le star si fa aspettare.
Esatto.
Beautiful. Noi ci sentiamo subito dopo. I wanna lose myself. Beautiful stranger. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the Mi sa che era aperto il mio microfono quando ho detto siediti, ti faccio una domanda su Taylor Swift.
Inizia.
Buonasera Francesca.
Buonasera.
Allora?
Tutto bene.
Com'è andata la tua piccola vacanza?
La mia piccola vacanza mi serviva, è andata proprio bene, dovevo rilassare al mare, quindi sono felice. Sono
ricordiamo felice dove?
A Giulianova.
Ah, ok. Sì. Magari l'anno prossimo inviti Roxanne.
Certo, io invito tutti sempre.
Ho già combinato una vacanza.
Grazie.
Questo brano viene citato anche un diario da Striscia di Gaza, di un ragazzo che cammina sempre in mezzo alla strada perché per paura di crolli dei palazzi, dice: mentre cammino per strada mi canticchio questa canzone. No, Francesca, volevo chiederti, intanto c'è ancora quel ricordo intenso del concerto di San Siro?
Sì,
ce l'hai ancora?
È indimenticabile, sì sì.
Ah, ecco. Tu c'eri?
No.
Ah, Roxanne.
No, no.
Ok. No, raccontami cosa sta succedendo, perché dopo Vienna, dove si è parlato di un attentato, poi non, sinceramente non si è capito che cosa è successo, stanno indagando sia la magistratura ma soprattutto i giornalisti per capire se veramente c'era questo pericolo o meno. Che cosa sta facendo adesso?
Lei niente, nel senso che aveva questi concerti a Vienna che, se non sbaglio, erano 3 date e sono state annullate proprio tutte e 3, ma credo proprio annullate perché hanno ridato i soldi a... ci hanno dato il rimborso del biglietto appunto a coloro che andavano al concerto, e poi lei subito dopo quelle 3 date ne aveva altre a Londra e ha ricominciato subito a fare i suoi concerti, cioè nel senso lei si è fermata solo perché lì c'era questo eventuale pericolo di attentato che appunto adesso dobbiamo capire se è vero o no, però non l'ha mai smesso, ecco.
È sempre lo stesso successo?
Sempre
ovunque?
Sempre lo stesso successo ovunque.
Ma non ti è mai venuta in mente di andare a Vienna?
No, a Vienna no, non mi è venuto in mente. Io mi ero iscritta, sono sincera, perché i biglietti Taylor Swift li potevi prendere solamente se, diciamo, a campione, quindi dovevi scrivere con la tua mail di Ticket One. Io mi ero iscritta un po' a tutte le date dell'Europa, ecco. Però a Vienna non ero stata nemmeno selezionata, quindi sarà la fortuna.
Senti, quando che finisce questo tour?
Tra poco, sono le ultime 5 date a Londra, mi sa.
Ok, quindi sono tutte a Londra adesso?
Sì, le ultime erano tutte a Londra.
Ah. Ti è venuta in mente di...
Sì, mi viene in mente sempre di tornarci, ma qui proprio è una questione di soldi. Cioè.
Lo so. Sono tanti, no? I
sono
soldi.
Tanti, sì.
Senti, poi uscirà qualcosa, un disco?
Allora, lei l'ha fatto uscire in realtà a metà del suo tour un disco, quindi io penso che lei fabbrica dischi così al minuto, quindi ne uscirà sicuramente qualcuno. Adesso non ha dato... dovrebbero uscire gli ultimi 2 dischi che lei ha riregistrato, cioè di quelli passati che adesso sono diventati suoi, e poi secondo me uscirà anche qualcosa di nuovo, anche perché ogni concerto, ma anche da noi in Italia, ha detto tornerò di nuovo in tour, quindi sicuro aggiungerà qualcosa.
Faccio bene a amare la follia Shake It Off?
Sì.
Veramente favoloso.
Sì,
favoloso. Tu Roxanne cosa dici di Shake It Off, quello che abbiamo sentito?
Mi piace un sacco anche questa, l'ascoltavo.
Sì. Poi ho capito che comunque dà molta energia anche per chi sta a Gaza, ecco, in questo momento. Grazie Francesca, grazie mille. E adesso torniamo a un anniversario, perché qualche settimana fa abbiamo ricordato 10 anni della morte di Gabriele García Márquez, e abbiamo chiesto a un nostro super esperto di America Latina, comunque un nostro storico collaboratore, Alfredo Somoza, di raccontarci perché Gabriele García Márquez ha così influenzato l'America Latina. Opla, eccolo.
García Márquez è stata una grande scoperta. Quando è uscito il suo libro più famoso, 100 anni di solitudine, nel 1967, tra l'altro prima edizione uscita a Buenos Aires perché non aveva trovato altri editori, fu un successo immediato, perché Márquez era il primo scrittore che riusciva a fare una sintesi avvincente tra la grande letteratura, perché lui sicuramente era un grande scrittore, ma anche nel racconto dell'America Latina, con uno stile che era tutto suo. C'è In cent'anni di solitudine, c'è la storia di un secolo della Colombia, c'è la storia delle United Fruit, delle piantagioni di banana, c'è la guerra civile, la guerra dei mille giorni della Colombia, che fu qualcosa di devastante, c'è l'arrivo del progresso, c'è il treno piuttosto che il ghiaccio in paesini sperduti come quello che era il suo paese dove era lui nato, Aracataca, quello che poi lui ribattezza Macondo nel suo libro, e che si trova in un luogo mistico, cioè dove finiscono le Ande prima di immergersi nel mare dei Caraibi, nella Sierra di Santa Marta, quindi un luogo veramente che è, diciamo, l'anello di congiunzione tra le civiltà delle montagne e delle Andi e poi il mondo dei Caraibi, che è stato un mondo totalmente, diciamo, sconvolto dalla conquista dal 500 in poi, e con tutto quello che è successo soprattutto e per prima nei Caraibi. Quindi ecco, lui permetteva negli anni 60, quando, diciamo, la sinistra o in America Latina le correnti progressiste, che erano molto forti, erano i tempi di Che Guevara, i tempi della rivoluzione cubana, di leggere grande letteratura senza doversi preoccupare dell'orientamento dello scrittore, non tanto perché García Márquez è stato sempre un uomo di sinistra, ma perché nella sua letteratura, nei suoi romanzi, nella sua fiction c'era un bel racconto con un occhio ovviamente progressista delle vicende, alcune anche sconosciute, della Colombia, che erano anche le storie di tante altre parti dell'America Latina.
Quando si parla di García Márquez si parla di realismo magico, ovviamente è una bella trovata dal punto di vista del marketing, ma non è un po' riduttivo, perché comunque lui è uno scrittore universale.
Sì, anzi, è uno degli scrittori più universali, addirittura la Cent'anni di solitudine è stata scelta dalla critica, dai lettori di tutto il mondo di lingua spagnola come la seconda opera più importante scritta in castigliano dopo il Don Chisciotte, ma non soltanto, perché poi Cent'anni di solitudine è stato tradotto in più di 70 lingue, e non soltanto quello, anche quest'ultimissimo libro appena uscito automaticamente viene tradotto in tutto il mondo, tutti lo capiscono. E il realismo magico, perché lo capiscono? Perché il realismo magico, appunto, è una trovata, un'etichetta, un luogo comune. Lui non ha fatto altro che, diciamo, dare dignità letteraria a quello che è un vissuto di tante società tradizionali, come era la società nella quale lui è nato nel 1927. Tutti, anche se io ovviamente sono più giovane, sono nato qualche decennio dopo, ma queste donne che facevano i sogni prevedendo il futuro, queste cose che apparivano diverse da come erano, cioè quel mondo che era magico in sé, anche perché molte cose non si conoscevano e che faceva parte della vita quotidiana, soprattutto delle persone come García Márquez, che erano nati in piccoli paesi sperduti tra le montagne e le pianure. Quindi in realtà è il realismo magico, se vogliamo, è la sensibilità di García Márquez, è compresa in tutto il mondo, perché in tutto il mondo, nelle società tradizionali, nei villaggi, nei racconti degli anziani, nel vissuto di tutti, c'è quella dimensione che non è spiegabile con la ragione, ma che fa parte di un vissuto che nessuno vuole approfondire più di tanto, ma che tutti danno per certo. Ecco, García Márquez ha riportato quella dimensione, se vogliamo, primitiva del pensiero umano, dello stare insieme dell'essere umano, a una dimensione di grande letteratura.
García Márquez politico, o meglio, García Márquez militante di sinistra, ma soprattutto grande mediatore nei conflitti in Colombia. Ecco, vorrei capire da te il García Márquez impegnato politicamente.
Ma non va mai dimenticato che García Márquez non nasce come scrittore di romanzi, ma nasce come giornalista. Infatti, i suoi primi lavori, Relato di un naufrago, che è la opera più importante di inchiesta giornalistica, ma poi lui scriverà molto attorno al colpo di Stato in Cile nel 74, nel 76, scrive delle inchieste su cosa succedeva in Cile dopo il colpo di Stato, ma anche nei libri successivi a Cent'anni in solitudine affronta temi, ovviamente non dal punto di vista giornalistico, giornalistico, ma letterario, che riguardano anche pezzi della storia e dell'attualità, come l'autunno del Patriarca, dove questo dittatore di uno stato caraibico, che non si sa chi sia, in realtà assomiglia molto a Trujillo, quello che è stato il terribile dittatore della Repubblica Dominicana, piuttosto che il generale nel suo labirinto, dove va a far parlare Simón Bolívar negli ultimi anni della vita di Simón Bolívar. Quindi in realtà García Márquez è stato molto curioso, e questo sì, come giornalista, di ciò che succedeva, e una delle cose più importanti che ha fatto è stata anche la sua scuola di giornalismo in Colombia, e dall'altra parte anche ha dato sempre questa parte realista all'interno della fiction. Poi politicamente i problemi che ha avuto con gli Stati Uniti risalivano al fatto che lui è stato amico di Che Guevara e di Fidel Castro,
e di Allende,
e non ha mai rinnegato e non ha mai cambiato idea, soprattutto rispetto ovviamente a Fidel Castro, che è stato l'unico che è vissuto a lungo rispetto agli altri due. Anzi, la sua rottura storica con Mario Vargas Llosa, che all'inizio faceva parte della coppiata della nuova letteratura latinoamericana, è stato proprio quando fu un dissidente cubano, fu messo in prigione, e una serie di intellettuali, tra cui Vargas Llosa, ma anche Sartre ad esempio, fecero un appello per questo dissidente, che invece García Márquez non volle firmare, e questo è quello che lo portò appunto ad avere anche il divieto di entrare negli Stati Uniti fino al governo di Bill Clinton. Ma lui fino all'ultimo restò fedele a quelle idee, e la cosa particolare di García Márquez è che, pur essendo una persona fortemente caratterizzata a sinistra e amico degli idoli della sinistra latinoamericana negli anni 60-70, non ha mai avuto militanza partitica. Anzi, lui sempre si è ricavato un ruolo al di sopra delle parti, come mediatori, come persona che favoriva il dialogo, come persona che anche concretamente, delle volte anche senza che si sapesse molto, si era speso per quello che a lui doleva di più, che era il conflitto eterno interno in Colombia, che come sappiamo poi appunto finì con la mediazione fatta proprio a La Habana, e lì c'è stato non soltanto l'interessamento di Papa Francesco, ma soprattutto di chi aveva lavorato prima, come García Márquez.
Dicevo prima che era universale, perché non era amico soltanto di Che Guevara, Allende oppure di Fidel Castro, era molto amico di Mitterrand, il primo presidente socialista in Francia, al punto che Mitterrand alla fine lo nominò come suo consigliere personale per gli affari dell'America Latina.
Sì, lui è stato anche insignito, lui è commendatore della Legion d'Onore di Francia. Lui tra l'altro aveva una buona conoscenza dell'Europa, perché lui aveva studiato cinema a Roma e era stato a lungo anche a Parigi. A quei tempi gli intellettuali latinoamericani erano intellettuali delle due sponde, c'erano intellettuali che spesso e volentieri passavano dei lunghi periodi, o perché in esilio o per scelta artistica, in Francia e secondariamente anche in Italia, anche se poi si occupavano d'America Latina, da questi posti. E con Mitterrand non poteva che nascere una grande intesa, perché Mitterrand aveva una grande curiosità e un grande interesse per quello che succedeva in America Latina, come si dimostrò ad esempio all'epoca dei grandi conflitti in Centro America, quando la Francia ebbe un ruolo importante nella mediazione.
Torniamo sul legame tra Allende e García Márquez. La morte di Allende e il golpe contro la democrazia sono stati un momento di grandissimo dolore per Gabo.
Sì, beh, fu un dolore condiviso da tanti, perché Allende ovviamente aveva risvegliato speranze in tutto il mondo, ma in modo particolare in America Latina. Quello che è successo nel Cile tra il 71 e il 73 era qualcosa di assolutamente inedito, e molti avevano visto in quella esperienza la speranza di poter effettuare dei cambiamenti anche radicali in un paese senza dover imbracciare le armi, attraverso la democrazia. Poi Salvador Allende ovviamente aveva una dimensione personale. Salvador Allende era un intellettuale, era un amante dell'arte, era un collezionista di quadri, era un grande lettore, quindi ovviamente tutti quelli che hanno incrociato Salvador Allende sono rimasti anche, diciamo, molto impressionati di questa dimensione. Anche Eduardo Galeano è stato amico di Salvador Allende, e infatti dopo il colpo di Stato García Márquez riprese a scrivere da giornalista, facendo inchiesta con il suo libro Cile, Golpe e Gringos, e Miguel Leitín, l'avventura di Miguel Leitín clandestino in Cile, dove raccontò da cronista a questo punto quello che gli veniva riferito del Cile di Pinochet. È stata una grande ferita per García Márquez, è stata una grande ferita per tutta la sinistra latinoamericana, e lui, diciamo, fece una breve parentesi nella sua carriera di romanziere, di scrittore, per tornare a fare un po' del giornalista e in qualche modo aiutare, attraverso la sua notorietà, che all'epoca era già tanta, la causa della resistenza cilena.
L'ultima domanda, Alfredo: a 10 anni dalla morte di Gabriel García Márquez, c'è oggi un scrittore, una scrittrice che possiamo definirla degna erede di Gabo?
Ma diciamo che lo stile di Gabo in realtà non fu seguito da molti. Se andiamo sul femminile, c'è una scrittrice che in qualche modo lo ricordo, che è Gioconda Belli, una scrittrice nicaragüense vivente, che ha partecipato alla rivoluzione sandinista per poi finire adesso in esilio, perché la dittatura di Ortega l'ha obbligata a dover andare via dal Nicaragua. Ecco, lei, diciamo, che ha riproposto in qualche modo i climi, le ambientazioni di García Márquez al femminile, un po' forse anche Isabel Allende dai primi tempi, ma poi abbandonò subito quel filone perché onestamente non era neanche tanto brava a riprodurlo. Mentre invece quello che ancora continua a produrre è stato il suo sodale, Mario Vargas Llosa, diventato politicamente un ultraliberale, un ultraliberista, ma che quando scrive romanzi continua a ricordarci ancora i tempi in cui scriveva La Casa Verde, che era un po' la versione peruviana di quello che raccontava García Márquez sulla Colombia. Scrittori nuovi che abbiano ripreso quel filone non ci sono più, anche se continua ad esserci buona letteratura in America Latina, ma diciamo che dopo García Márquez non è nato nessuno che sia diventato così universale, che sia tradotto in più di 70 lingue e del quale si continuerà a parlare anche dopo molto tempo della sua morte.
Così è Alfredo Somoza su 10 anni dalla morte di Gabriel García Márquez. Cosa ti ho consigliato di leggere?
Quello più recente, che è
uscito quest'anno,
esatto, quindi, sì. E se no 100 anni di solitudine.
Ok, quindi poi domani magari facciamo sentire l'intervista a Bruno Arpaia, ed è uno scrittore e anche quello che ha tradotto il libro di Gabriel García Márquez. Ci vedremo in agosto. Un piccolo libro, ma veramente molto bello, ma soprattutto quando sembrava ormai esaurita tutta l'opera di Gabriel García Márquez, ti chiamano, ti dicono: signor Arpaia, guarda che c'è da tradurre un altro libro appena uscito, postumo. E lui ci parla anche della sua emozione, no? Come? C'è ancora un altro libro.
Sì, l'ascoltiamo, dai, mi
Bene,
interessa.
Lo sentiamo domani.
Sì, sì.
Lo ricordi? Mi ricordi anche domani di sentire un brano colombiano?
Ok.
E oggi non l'ho trovato.
Ok.
Invece, Chic.
Sì.
Possiamo chiudere con Chic?
A me piacciono un sacco.
Grazie Roxana, a domani.
Grazie a te, a domani, ciao.
Grazie agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Tra 5 minuti, no, neanche, tra 4 minuti, Disma Pestalozza. Fino alle 18. Il grande ritorno oggi di Claudio Iampaglia per Pop Sera alle ore 18. Un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.